Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Lucia Cuocci.
Una ragazza ebrea di umili origini diventa regina di Persia. La storia biblica di Esther, un mix di comico e tragico, mette in scena un potere maschile apparentemente inespugnabile e la forza di una donna semplice e tenace. Ne parliamo a Tempo dello Spirito. Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori. Buona domenica da Luisa Nitti. La nostra puntata proseguirà poi con Note di spiritualità, la rubrica curata da Chiara Bertoglio, per concludersi con il pastore Luca Maria Negro che ci parla di cristianesimo e preghiera. E apriamo allora con la rubrica Quando Dio si diverte, curata per noi in questa estate di Tempo dello Spirito dalla pastora Lidia Maggi. Oggi, lo abbiamo anticipato, racconta la vicenda biblica di Esther, un'eroina dai tratti fiabeschi che ribalta con tratti ironici il potere maschile.
Quando Dio si diverte, a cura di Lidia Maggi.
Probabilmente il testo più ironico della Bibbia è il libro di Esther. Non a caso viene letto nelle sinagoghe durante la festa di Purim, il carnevale ebraico. La storia di Esther ha tratti fiabeschi, scenari da Mille e una notte. Sembra richiamare la vicenda di Shahrazade o di Cenerentola. Una ragazza ebrea, di umili origini, diventa regina di Persia. L'accostamento con la fiaba è voluto dall'arguzia narrativa di chi, per aprire una breccia nel nostro immaginario, allestisce una rappresentazione teatrale che metta in scena la maschera del potere e la ridicolizzi. Ma davvero il re di Persia è così potente? Emana decreti mutabili, talmente mutabili da rimanerne vittima lui stesso, come nel caso dell'allontanamento della regina Vasti, punita per un atto di insubordinazione. Peccato che il re in seguito ne senta una nostalgia incolmabile, ma non può richiamarla indietro. Il decreto di espulsione da lui stabilito glielo impedisce. E così il re più potente del mondo deve rinunciare alla sua regina, rimanendo vittima dei suoi stessi decreti. Il comico e il tragico, l'epico e il ridicolo abitano lo stesso territorio narrativo del libro di Esther, dove viene messo in scena un potere maschile che è solo apparentemente inespugnabile. A guardarlo bene è un mondo di cartone, uno scenario teatrale di cartapesta. Una caricatura del potere fatta dai piccoli della terra, anzi dalle piccole. Il libro di Esther mette sottosopra il mondo, ma non per sempre. Non ha il piglio profetico del Magnificat o il linguaggio apocalittico del giudizio divino, rimandato agli ultimi tempi. Esther abita la terra di mezzo, ancora in attesa di un compimento. E in questa storia percorre strade più sapienziali. Nelle vicende grigie della storia, dove i potenti sono sempre più potenti, il racconto di Esther opera una crepa nell'immutabile e tragico corso degli eventi, raccontando che per un giorno, o poco più, il potere incrollabile dell'impero più potente del mondo è stato sconfitto da un popolo sottomesso grazie alla sapienza della sua regina. Se il potere non lo puoi sconfiggere del tutto, puoi almeno ridicolizzarlo, riderci sopra e gridare con l'innocenza infantile: il re è nudo. La finzione narrativa mette in scena un'eroina ebrea dai tratti fiabeschi che tuttavia non arriva a corte come Cenerentola per un invito al ballo. La ragazza è stata rapita, strappata ai suoi affetti contro la sua volontà. Un vero ratto delle Sabine, messo in atto per trovare tra le ragazze del regno la sostituta della regina Vasti. È così che il libro prende avvio. C'era una volta una regina coraggiosa che si oppose al potere prepotente del suo re, ma con l'unico effetto di essere scacciata e sostituita da un'altra regina, apparentemente meno coraggiosa, ma più capace di stare al suo posto. Strana regina Esther, a dire il vero, una ragazza ebrea rapita, segregata a corte, vincitrice di un concorso di bellezza con stupro finale incluso. E se poi non piacerà al re, sarà rinchiusa a vita nel suo harem. E se invece troverà ancora grazia ai suoi occhi, dovrà passare la vita in sala d'attesa per essere convocata nelle stanze regali quando e come il re lo desidera. Esther è bella e saggia, una bellezza che le apre le porte nel contesto intorno a sé. E una saggezza che all'inizio coincide con la sua capacità di stare al suo posto, di obbedire, essere sottomessa, ma presto cambia e da fanciulla sottomessa e obbediente si trasforma in autorevole regina. La sua sapienza ha i tratti dell'astuzia e mette in scena cambiamenti che passano attraverso la debolezza. Esther non prende di petto il potere. Lo affronta disorientandolo, gioca le sue battaglie a colpi di banchetti, usa la diplomazia e svela gli inganni. A lei è dedicata la festa che celebra i ribaltamenti storici, la vittoria temporanea dei deboli contro i poteri di morte imperanti nella storia umana, nell'attesa della sconfitta definitiva che è rimandata ai tempi ultimi.
La musicologa e musicista Chiara Bertoglio propone un percorso fra festività cristiane e musica sacra. Se la scorsa settimana ha dedicato il suo intervento al Giovedì Santo, oggi prosegue con il venerdì che precede la Pasqua, mettendolo in relazione, come vedremo, con una composizione molto celebre.
Note di spiritualità a cura di Chiara Bertoglio.
Un cordiale saluto a tutti da Chiara Bertoglio che vi parla dai microfoni del Tempo dello Spirito di Rete 2. Dopo la molteplicità degli eventi narrati nel Giovedì Santo, il Venerdì Santo è interamente dominato dal processo a Gesù, dalla sua passione e dalla sua morte in croce. Anche in questo caso la musica composta per le liturgie e le devozioni del Venerdì Santo costituisce un repertorio vastissimo che comprende alcuni dei massimi capolavori della storia della musica. Oggi vi proponiamo una composizione molto celebre e che esiste in diverse versioni originali e numerosi adattamenti, ossia le sette ultime parole del nostro Redentore in croce di Franz Joseph Haydn. Haydn, compositore cattolico, ricevette la commissione di scrivere delle musiche destinate a essere eseguite proprio il Venerdì Santo del 1787. La commissione veniva da lontano, dalla Spagna. Si trattava di una richiesta formulata dal capitolo della cattedrale di Cadice, in cui si sarebbe svolta una funzione molto particolare, suggestiva e amata. La cripta della cattedrale veniva infatti tenuta al buio, tranne qualche rara candela, che creava un'atmosfera di grande raccoglimento e contemplazione. Qui l'arcivescovo guidava una funzione di tipo devozionale, ma profondamente radicata nella parola di Dio. Dai quattro Vangeli, infatti, erano state tratte sette frasi, dette parole, pronunciate da Cristo in croce. Trattandosi di estratti provenienti dai quattro Vangeli, l'ordine delle sette frasi era stato stabilito in modo, se vogliamo, arbitrario dai compilatori, ma creando un itinerario spirituale e contemplativo di indubbia pregnanza. Si inizia infatti con una preghiera rivolta da Gesù al Padre, cui si chiede di perdonare gli stessi uccisori di Gesù perché non sanno quello che fanno. Poi Gesù si rivolge a uno dei ladroni crocifissi con lui, promettendogli il paradiso. Quindi alla Madre Maria, porgendole il discepolo Giovanni come figlio e lei a lui come madre. Particolarmente tragica è la quarta parola, «Mio Dio, perché mi hai abbandonato?», una citazione dal Salmo 22. Segue la più breve, «Ho sete», e le ultime due. Tutto è compiuto dal Vangelo di Giovanni. E l'ultimo affidamento al Padre, «Nelle tue mani affido il mio spirito». La funzione si svolgeva secondo uno schema che venne comunicato a Haydn prima della scrittura della composizione. Ognuna delle parole veniva proclamata in latino, poi c'era un sermone del vescovo, uno per ogni frase, e quindi, mentre il vescovo si prostrava in adorazione, sarebbe stata eseguita la sonata corrispondente. Haydn ammise di aver trovato difficile la creazione di questi brani. Dovevano essere seri, lenti e sobri, ma non creare tedio o noia, con la necessità quindi di ingenerare varietà e interesse tramite mezzi squisitamente musicali. Inoltre Haydn cercò di far corrispondere ogni brano a ogni frase attraverso una serie di strategie compositive. Innanzitutto, il tema principale di ciascuna delle sonate è direttamente derivato dal testo sacro. Le parole di ognuna delle frasi si possono infatti cantare una sillaba per nota sopra al tema corrispondente, che ne costituisce così un'amplificazione, un'intonazione musicale. In questo modo, le parole evangeliche continuano a risuonare in modo quasi subliminale nella mente e nella memoria degli ascoltatori, che sono così condotti a contemplare il testo proclamato e a ricordare l'omelia del vescovo durante l'esecuzione musicale. In aggiunta, quasi tutte le sonate presentano delle forme di raffigurazione musicale che suggeriscono l'oggetto del testo o l'atmosfera corrispondente. Ciò è particolarmente evidente, per esempio, nel caso di Sizio o Sete, in cui i pizzicati evocano tanto le gocce di pioggia quanto il pungere dell'aspra sete provata da Gesù. Oppure nelle tortuose e incomprensibili armonie di Deus Meus, mio Dio perché mi hai abbandonato, in cui la mancanza di un orizzonte armonico comprensibile rispecchia la solitudine sperimentata da Gesù sulla croce. Il paradiso è raffigurato con una semplicità quasi infantile nella promessa fatta al buon ladrone, mentre lo spegnersi del cuore di Cristo nell'ultimo brano prende la forma quasi di una ninna nanna. La grazia e la femminilità di Maria, resa madre di tutti gli esseri umani, conferisce un andamento di danza elegante e tenerissima in «Donna, ecco tuo figlio». Mentre tutto è compiuto, in conformità alla teologia giovannea che la innerva, è quasi una proclamazione di trionfo, il trionfo della croce. Ascoltiamo la prima delle sette parole, «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno», in cui il motivo musicale che rappresenta la parola «pater» percorre l'intera composizione, quasi suggerendo che la preghiera di Gesù al Padre sia una preghiera eterna, sacerdotale, di intercessione per tutti. L'ascoltiamo nella versione oratorio con l'Arnold Schönberg Choir e con il Concentus Musicus di Vienna diretti da Nikolaus Harnoncourt.
Thank you.
Non dimenticate di continuare a seguirci sulla pagina Facebook Voce Evangelica, facendoci arrivare i vostri commenti alla trasmissione e sul sito internet voceevangelica.ch. La puntata prosegue adesso con il pastore Luca Maria Negro. Oggi presenta il suo quarto ed ultimo intervento su cristianesimo e preghiera. Perché pregare? A cosa serve?
Religioni in preghiera.
Gesù ha detto: quando pregate, non usate tante parole come fanno i pagani, essi pensano che a furia di parlare Dio finirà per ascoltarli. Voi non fate come loro, perché Dio, vostro Padre, sa di che cosa avete bisogno prima ancora che voi glielo chiediate. Questa affermazione, posta come premessa alla preghiera del Padre nostro, è fondamentale per capire la differenza che esiste tra la preghiera autentica e quella che Gesù definisce come preghiera pagana. Egli non si limita a condannare una preghiera eccessivamente verbosa, ma denuncia una caratteristica di fondo della preghiera pagana, che purtroppo è molto diffusa anche in ambito cristiano, e cioè l'idea che la preghiera serva a piegare Dio alle nostre esigenze, a influire su una divinità che altrimenti sarebbe distratta, assente, indifferente alla nostra sorte. No, come spiega bene il teologo Claus Douglas, Gesù ci ha presentato Dio in un altro modo. Non sono io che devo mettere Dio in movimento. Dio è già da tempo in azione, è sempre già in movimento prima di me, già presente prima della mia preghiera. Mentre la preghiera pagana vuole mettere Dio in movimento, la preghiera cristiana è la risposta al movimento di Dio verso di noi, che è già avvenuto. Il Padre sa già di che cosa abbiamo bisogno. Questa frase, scrive ancora Douglas, è straordinariamente consolante, perché ci libera dall'assillo di dover guardare con ansia ai nostri interessi e di doverli far giungere alle orecchie di Dio, in modo che Egli finalmente si decida a muoversi e non dimentichi questa o quella cosa che per noi è così importante. Dio Padre sa già di che cosa abbiamo bisogno, ma allora a che cosa serve pregare? In un certo senso, a nulla. Parlando un linguaggio economico, si potrebbe dire che la preghiera è un discorso improduttivo. La preghiera, cioè, appartiene al campo di quelle realtà che non sono produttive, eppure senza le quali la vita non vale la pena di essere vissuta, come la bellezza, l'arte, la poesia, l'amore. L'amore, ecco, l'improduttività della preghiera è quella del discorso d'amore. Perché dire ti amo alla persona amata se gliel'ho già detto almeno una volta? Eppure, se ogni volta che le dico ti amo mi rispondesse seccata: uffa, lo so già, me lo ripeti da anni, ma che razza di compagna o compagno sarebbe? La stessa cosa vale per la preghiera. Anch'essa è un discorso d'amore, anche se diseguale, perché non possiamo certo paragonare il nostro amore imperfetto all'oceano della misericordia di Dio. La preghiera è abbeverarci quotidianamente a questo oceano di grazia ed amore, e dire a Dio la nostra riconoscenza per l'amore che ci ha mostrato, ma anche gridare a Lui in grande spontaneità, ben sapendo che già conosce tutte le nostre angosce.
Con questo intervento del pastore Luca Maria Negro termina la puntata di oggi. Vi aspetto la prossima domenica, grazie al tecnico Davide Perucconi, che ha lavorato oggi in studio. Da Luisa Nitti, buona giornata.